gli approfondimenti del Venice Climate Camp.
Allora, siamo arrivati alla fine. Tutti gli interventi fissati appunto sono stati fatti, quindi adesso lascio la parola ad Anna Irma dei Centri Sociali del Nord-Est per insomma tirare un po' le fila di questa giornata.
Ciao a tutte e tutti, ammetto che stamattina ero molto tranquilla perché dicevo tanto intervengo per ultima, ci sarà meno gente, invece la sala è strapiena e questo è un ottimo segnale e sono, lo ammetto, lo dico subito, sono molto emozionata e ringrazio anche chi mi ha dato la fiducia di provare a tirare le file di questa bellissima assemblea che si è tenuta appunto qui oggi. Negli interventi precedenti ho sentito molto spesso ringraziare i compagni e le compagne dei centri sociali del Nord-Est per aver organizzato questo Climate Camp, ma in realtà sono io che a nome dei compagni e delle compagne dei centri sociali del Nord-Est ringrazio tutti voi e tutte voi che siete venuti qui e con noi avete accolto questa sfida. Mi permetto anche di ringraziare la presidenza e la segreteria, Andrea e Sofia, che per tutta la giornata di oggi hanno preso gli appunti di tutti gli interventi. Uscirà un report, per questo vi invito a lasciare tutte le vostre mail per la futura mailing list. C'è ancora il computer di Marco e Marco fuori che sta raccogliendo appunto le mail. Come vedete io ho un computer qua davanti, mi scuso se in alcuni momenti leggerò, ma restituire tutto quello che oggi si è detto vorrei farlo in maniera proprio precisa e quindi non perdermi nessun passaggio. Credo che il Venice Climate Camp rappresenti una metafora perfetta. L'anno scorso ci trovavamo al Lido di Venezia, al margine di una città fantastica ma devastata dal Mose o dall'Acqua Grande. Eventi che ci parlano dell'urgenza di porre fine al cambiamento climatico. Quest'anno invece siamo al margine industriale di Porto Marghera, una realtà che ha pagato con un prezzo altissimo anche il numero di vite umane, il cambiamento climatico e le politiche industriali nocive che si sono susseguite negli anni in questi luoghi. E credo che sia popolando i margini di una città che lo si renda conflittuale. Lo si fa uscire per dialogare con il resto d'Italia, come ci siamo detti, con l'Europa e con il mondo. E appunto perché parliamo di mondo, è stato nominato negli interventi prima il Black Lives Matter, la capacità di non riuscire più a respirare. Mentre oggi noi dobbiamo dire che dobbiamo respirare, noi vogliamo respirare, vogliamo dire no a tutte le grandi opere nocive che ci tolgono la possibilità di respirare. Lo fanno qui a Venezia con le grandi navi, qui a Marghera con appunto quello che è successo a maggio quando un polo industriale ha preso fuoco, come ci raccontavano le compagne e compagni di Alessandria con appunto la Solvay che sta inquinando le falde acquifere, con le discariche a Napoli. Sono troppi gli esempi in Italia di appunto strutture che ci stanno togliendo la possibilità di respirare. Partendo anche dagli incontri che ci sono stati nei giorni scorsi, vorrei citare Malcolm Ferdinand che in un suo intervento ha contrapposto il termine negrocene all'antropocene per esprimere come l'uomo bianco di fatto abbia sfruttato l'ambiente, la terra, le sue risorse esattamente come ha ridotto in schiavitù i neri deportandoli dall'Africa. E noi a questo sistema che dobbiamo dire basta. E credo che con il Covid, come veniva anche spiegato, siano cambiati veramente tante cose, però c'è una notte che è stata stranamente silenziosa, era il 21 marzo a Santiago del Cile, in cui è apparsa una scritta che secondo me chiarifica quello che stiamo appunto attraversando adesso, ossia che tutto il mondo nel momento in cui è stato colpito dalla pandemia la gente ha pensato subito una cosa, niente sarà più come prima, perché non torneremo alla normalità, perché la normalità era proprio il problema, era quella normalità ad essere il problema. E perché lo pensiamo? Perché pensiamo che questa pandemia la paralisi globale che si è creata è la diretta conseguenza di una struttura sociale fondata profondamente su le ingiustizie e le disuguaglianze. E il Covid, come diceva Anna Clara nella sua introduzione, ci ha parlato della fragilità di diritti che diamo per scontati, la socialità, il movimento, il desiderio. Ma io credo che oggi, soprattutto durante questo climate camp, ma soprattutto oggi, questo desiderio di cambiare lo stato di cose presenti non si sia fermato. E anzi, l'assemblea di oggi lo rende palese, questa voglia di sollevarsi, questo Rise Up for Climate Justice ha proprio esemplificato il fatto che con tutte queste ore di assemblea noi vogliamo arrivare a fine giornata con un piano condiviso, sancendo un patto che vuole aprire un nuovo spazio politico di elaborazione e di azione, soprattutto radicale. Uno spazio che ponga al centro la questione ambientale, raccogliendo tutti gli spunti che l'ecologia politica offre. Gli interventi che mi hanno preceduto l'hanno spiegato molto bene, e guarda all'azione diretta, guarda proprio all'azione diretta verso obiettivi che sono ben identificati, abbiamo nominato più volte negli interventi di prima. E in questi giorni oltretutto abbiamo parlato anche di formazione, di reddito e di salute, e che sono tutte questioni che entrano a pieno diritto nell'agenda politica di questo campeggio climatico. Ne fanno parte perché se l'unico orizzonte praticabile è quello del sovvertimento totale dello stato di cose, non è pensabile ragionare per compartimenti stagni, per settori indipendenti. Dobbiamo praticare quella intersezionalità che è stata citata. La questione del clima non è una questione da cui si torna indietro, e le piazze giovanili hanno segnato un prima e un dopo da cui dobbiamo imparare e su cui dobbiamo insistere, e dobbiamo insistere proprio su questo terreno, perché come diceva appunto la Laura nel suo intervento degli studenti, viviamo in tempo reale la fine di questo mondo. E quindi adesso provo a elencarvi un po' il manifesto di intenti che abbiamo trascritto durante questa assemblea, che sono 10 punti. Sappiamo che la crisi climatica è qui e ora, e per affrontarla servono misure radicali e immediate. E le azioni dei singoli, sebbene importanti in questo momento, non bastano. Servono movimenti in grado di rivoluzionare il sistema in cui viviamo. Vogliamo che le multinazionali del fossile, come Eni, e il sistema finanziario che le appoggia cessino le loro devastanti attività e che paghino i danni causati al pianeta. Sappiamo che non ci può essere giustizia climatica senza giustizia sociale, e che una reale transizione ecologica deve passare dalla redistribuzione delle ricchezze e da un reddito universale. Dobbiamo colpire i punti nevralgici del sistema estrattivista che ci opprime attraverso mobilitazioni di massa e azioni dirette. Dobbiamo mettere in gioco i nostri corpi per bloccare, sabotare, distruggere l'apparato che i nemici della vita mettono in campo. Crediamo che la lotta climatica debba essere transfemminista, antirazzista, antifascista, antiabilista e antispecista. L'intersezionalità si concretizza nella messa in atto di pratiche di cura e conflitto radicali e comuni. Crediamo che vadano tutelate tutte le forme di vita senza distinzione alcuna. Viviamo tutte e tutti in profonda simbiosi all'interno dell'ecosistema mondo. Sappiamo che il Covid-19 è parte integrante della crisi climatica, causata dalla distruzione degli ecosistemi e dalla predazione delle forme di vita. Dobbiamo opporci all'uso che il capitale sta facendo di questa pandemia come acceleratore dei processi di sfruttamento, controllo e devastazione. Crediamo che l'accesso alla sanità e alle cure siano diritti inviolabili di ogni individuo senza distinzione alcuna, e che non sia più accettabile dover scegliere a chi garantire le cure. All'idea di malattia come rottura del legame sociale vanno contrapposte il potenziamento e la territorializzazione, scusate, ci ho provato più volte a ripetere questa frase ma non riesco a dire, territorializzazione della sanità pubblica, falcidiata da decenni di tagli e le pratiche di cura comune. Crediamo che le assemblee siano il momento di decisionalità di questo spazio politico e che debbano vivere assieme a momenti di azione diretta e mobilitazione. L'azione territoriale e l'orizzontalità devono essere punti fondanti del nostro agire all'interno di una prospettiva europea e globale. Sappiamo che la crisi climatica è il prodotto di un sistema irriformabile. Il cambiamento non può essere cercato nelle sue istituzioni, nelle liste elettorali, nei governi nazionali e internazionali. Il cambiamento è nelle lotte, nell'autonomia dei movimenti, nel rovesciamento del sistema e nelle sue articolazioni. Il capitalismo va fermato ora, è tempo di rivoluzione. Gli approfondimenti del Venice Climate Camp.